misurazione o resurrezione, potete dire in tutti e due i modi, scrivere con la I, con la E, come meglio vi aggrada, fare una volta con la I, una volta con la E, non è importanza, è la risurrezione o risurrezione, lo faremo attraverso la lettura del capitolo 20 di Giovanni. Siamo quasi alla fine, tenete duro, dopo il 21 non c'è più niente, credo, giusto? Basta, dopo basta. Quindi capitolo 20 di Giovanni, e ultimamente abbiamo detto che il capitolo, cioè il Vangelo di Giovanni aveva queste fasi un po' stagionali. C'è stato la primavera, l'estate, l'autunno, vi ricordate poi l'ultima volta l'inverno, con la morte di Gesù. E siamo di nuovo alla primavera, torniamo alla primavera, perché parliamo della risurrezione di Gesù. Facciamo un messaggio pasquale oggi, prima di Natale parliamo della Pasqua, non so se questo vi rallegra, questa bella domenica di novembre, più o meno, parliamo di primavera. In effetti di resurrezione o risurrezione si parla almeno una volta all'anno, in occasione della Pasqua, è sempre il tema preferito, e poi anche il tema che si sceglie solitamente per un funerale, quando c'è il funerale di un credente, perché risuscitare per la vita eterna è la nostra grande speranza. In realtà la risurrezione di Gesù accompagna la Chiesa in ogni momento, fin dalla sua nascita, fin da quando la Chiesa è stata fondata, fin da quando è nata, la risurrezione di Gesù la accompagna. Non è stato un evento che è capitato solo all'inizio e ha dato il via alla Chiesa, ma è un evento che va avanti nel tempo e ci accompagna tuttora nella nostra Chiesa qui a Locarno. Quindi oggi parleremo del valore della risurrezione, che è un grande valore, qualcosa di molto prezioso. E vedremo in Giovanni 20 appunto come la risurrezione di Gesù abbia portato consolazione e pace subito nei cuori dei suoi discepoli. E questi sentimenti, la consolazione, la pace, non li hanno lasciati improduttivi, ma li ha spinti a fare qualcosa, a farsi portatori di una nuova e grande speranza. Quindi questa mattina vi incoraggio tutti noi, me compreso, ad aprire i nostri cuori alla parola di Dio. D'accordo? Non siamo qui al culto, ecco, ci sono le varie fasi, adesso è la parola. No, ok, non è un'abitudine. Apriamo proprio il nostro cuore alla parola vivente, che è Gesù. E leggiamo in Giovanni 20, leggeremo in tre tappe. Iniziamo dal versetto 1, giustamente, e ci fermeremo al versetto 10. E appunto dopo la morte di Gesù, il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre è ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano insieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse tanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Facciamo una prima pausa nel racconto a questo punto per fare una prima riflessione sul valore della risurrezione. È importante sottolineare come la testimonianza di Giovanni sia di prima mano, perché è lui l'altro discepolo, no? Dice l'altro discepolo, e lui parla di se stesso. Era più giovane di Pietro, quindi è corso più veloce, è arrivato per primo. E quello che Giovanni racconta in quello che abbiamo letto è proprio il suo vissuto. Parla del suo vissuto, racconta le sue emozioni. Quando dice credette, parla di sé, ho creduto in quel momento perché ho visto. E quindi il fatto che lui racconti in prima persona quello che ha visto dà un valore molto importante al suo racconto. E quello che Giovanni racconta non è solo un evento storico, ma si tratta di un momento spirituale chiave, un momento spirituale molto, molto importante, fondamentale. Perché in effetti la risurrezione di Gesù è il terzo momento chiave dell'opera di Cristo, dopo la sua incarnazione e dopo la sua morte sulla croce. E se mancasse uno di questi tre elementi, beh, l'opera di Cristo semplicemente non sarebbe stata, o sarebbe stata vana. Cristo si è incarnato, si è fatto uomo, essenzialmente per morire sulla croce, così da pagare il prezzo del perdono dei nostri peccati. Ed è risorto, in un certo senso, per completare la sua vittoria sul peccato e per vincere l'ultimo nemico. La Bibbia ci dice che l'ultimo nemico che sarà vinto è la morte. Gesù l'ha vinta, risuscitando. E ha tolto alla morte il suo potere di condanna. Sapete, ricordate sicuramente che la Bibbia ci dice che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato. E quindi il perdono dei peccati, acquisito da Gesù sulla croce, cancella la colpa. E cancellando la colpa, cancella anche la condanna. Non c'è più motivo che ci sia la condanna, perché la colpa è cancellata. E questa condanna è la morte. E la cancellazione della condanna, a sua volta, è confermata, firmata dal Signore, suggellata con la risurrezione di Gesù, perché vince la morte, la rende inefficace. Quindi quando Gesù risuscita, si chiude il cerchio della salvezza, completa l'opera, dall'incarnazione, la morte e la risurrezione, e si chiude il cerchio. E la sua vittoria è totale, la vittoria di Gesù è totale. Vediamo qui davvero che la risurrezione di Cristo ha un grande valore, ha un grandissimo valore. Conferma la centralità della sua persona e completa l'opera di salvezza. Perché con la sua risurrezione Gesù è finalmente il vincitore. Vincitore di Satana, vincitore del peccato, vincitore della morte. E questa verità spirituale rappresenta per noi un grande sollievo. Per noi rappresenta una grande speranza, qualcosa di molto attuale e per noi, qualcosa di molto pratico, di molto concreto. Vediamo il primo aspetto di questa speranza in Efesini 1, alcuni versetti, Efesini 1 dal versetto 20. Questo è un testo che andrebbe letto proprio come una proclamazione, ci vorrebbe quasi un accompagnamento musicale di trionfo proprio, eh? Facciamolo. Immaginate la musica trionfante. Questa potente efficacia della sua forza, Dio l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Mica robetta, eh? Roba forte. Al di sopra di ogni principato, di ogni autorità, potenza, signoria, e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro, che siamo noi, però vale anche per noi, anche in quello futuro, il Signore regna. Ogni cosa Egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, cioè noi, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Yes! Che bella cosa. Cristo risorto. Se Cristo non fosse risorto, questo non sarebbe scritto. Ma Cristo è risorto. E non è solo vittorioso. Non è che se la sta godendo lì, se è sdraiato sul divano del padre, con gli allori in testa. No, lui è regna. È seduto alla destra del padre. Regna perché ogni cosa è posta sotto i suoi piedi. E lui è tuttora il capo supremo della Chiesa. E ripeto, tutto questo non sarebbe successo se non fosse risorto. E quindi, meno male, è una grande notizia anche per noi. Il nostro Salvatore, il nostro Signore, è vivente e noi siamo nelle sue mani e siamo in buone mani. Amen? Anzi, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio. Questo è un primo aspetto del valore della risurrezione. Un altro aspetto è collegato direttamente con noi e riguarda la nostra di risurrezione. Come lo vediamo in 1 Corinzi 15. Leggeremo diversi versetti in 1 Corinzi 15 e vi incoraggio poi a casa a prendere il tempo per leggerlo completamente. Del versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. Primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dai morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Altra cosa non male, eh? Sarà vero? È vero. Ed è prezioso, non ha valore, non ha prezzo. La risurrezione di Cristo ha un grande valore anche perché rende possibile la nostra risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, non ci sarebbe speranza neanche per noi. È scritto qua, la sua risurrezione è la primizia della nostra. Garantisce che risusciteremo. C'è il sigillo di Dio anche qua, su questa promessa. Abbiamo visto quindi che la risurrezione di Cristo ha un grande valore perché completa l'opera di salvezza e garantisce la nostra risurrezione futura. Quando ho preparato questo tema mi sono accorto che è un tema molto vasto, c'è molto di più nella risurrezione di Cristo, ma questa mattina ci concentriamo su questi aspetti. Insomma, non è stato solo un grande miracolo del passato fine a se stesso. La risurrezione di Cristo ha un grande valore e è tuttora attuale, agisce tuttora. Torniamo a Giovanni 20, riprendiamo la nostra lettura e parliamo della consolazione della risurrezione. Dal versetto 11, i discepoli sono tornati a casa, Maria Maddalena invece è rimasta lì. Se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù, è molto dettagliato, si ricorda bene Maria. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Ella rispose loro, perché hanno tolto il mio Signore, non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù, troppo sconvolta, troppo triste, troppo sfiduciata. Gesù le disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dove dimmi l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù gli disse, Maria. Ella, voltatasi, quindi non lo stava guardando. Lo guarda e dice in ebraico, Rabbuni, che vuol dire maestro. Gesù gli disse, non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e il Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. E qui ci fermiamo per adesso. Quindi questo racconto di Giovanni adesso parla di Maria Maddalena e ci parla della consolazione, penso che è molto chiaro, no, dal testo. Come abbiamo detto, Maria ha un ricordo molto chiaro, si ricorda benissimo cosa ha visto in quel sepolcro, quello anche che ha sentito e ha potuto capire che era tutto vero. Questi dettagli che lei ricorda con chiarezza l'hanno aiutata a capire che era tutto vero. E questo ha portato consolazione nel suo cuore. parla Maria, faccio una parafrasi un pochino. Gesù non era più nella tomba, ne sono sicura, perché c'erano gli angeli seduti proprio al posto dove era lui. Non ho avuto travegole, anzi, poi l'ho incontrato di persona. All'inizio ero sconvolta e non l'ho riconosciuta, ma poi mi ha chiamato per nome e ho capito che era tutto vero. Quando penso che non credevo che potesse davvero succedere, eppure ce l'aveva detto che sarebbe morto e risorto. Ma noi non l'abbiamo capito, ci sembrava impossibile. Invece eccolo qua, davanti a me, che mi parla, mi chiama per nome. Che sollievo, ho passato dei giorni terribili a piangere, ero disperata e adesso eccolo qua. E la sua presenza, il suo parlarmi mi porta consolazione. Vorrei abbracciarlo, stare lì col capo sul suo petto e ridere, piangere, insomma, godere la sua presenza. In effetti Gesù ha a cuore la pena di Maria, ha a cuore la sua pena, ma ha a cuore anche la sua mancanza di fede. Perché lei sta lì ancora a piangere, Gesù non c'è più, ma continua a piangere. Non è che ha detto, ah, aspetta un attimo, fammi ricordare cosa disse Gesù. No, è convinta che hanno rapito il Signore, per lei è impossibile che Gesù sia risorto. E quindi Gesù prende del tempo, non so perché non l'ha fatto con i discepoli, non ci interessa, però lo fa per Maria Maddalena, prende del tempo per lei. Prende del tempo per incontrarla nella sua pena, nella sua mancanza di fede. Si mostra a lei per consolarla e la chiama per nome, con questa voce che lei ben conosceva, perché la conosceva bene la Maria, la voce di Gesù. Però Gesù non si accontenta di consolarla. Non prende il tempo veramente di abbracciarla, di raccontarle un po' cosa ha vissuto, come è andata nell'aldilà, non quello che ha vissuto in questi 3 giorni nella morte. Non perde tempo, tra virgolette, a chiacchierare con lei. Fa l'essenziale, la consola e poi le dà subito un incarico molto importante. Questo mi colpisce. Gesù manda via Maria subito con un incarico molto importante. Fa di lei la sua messaggera presso i suoi discepoli. Avrebbe potuto farlo, forse sono scappati troppo velocemente, ma lo fa con Maria. La consola e poi la manda. La sua è una consolazione che attiva la fede di Maria e insieme il servizio. Attiva anche il servizio. È una consolazione attiva e fa di lei la messaggera della risurrezione presso i discepoli di Gesù. Pensate che incarico importante. Ma Gesù la manda lì per rinnovare la fede, semplicemente questo, per rinnovare la fede dei suoi discepoli che fino a quel momento faceva piuttosto difetto nei loro cuori a causa della sua morte. Ed è così, la consolazione di Dio è così nella nostra vita. Non è fine a se stessa. Non è che il Signore ci consola, ci abbraccia, aspetta, smettiamo di piangere, quando abbiamo capito che va tutto bene, ci sdraia così, torno tra un po' a vedere come stai. No, la consolazione di Gesù non è fine a se stessa. Non si accontenta di asciugare le nostre lacrime. Non so se a voi vi capita, a me succede ogni tanto mi succede di fermarmi per piangermi addosso un pochino. Qualcuno la chiama self-pity party, SPP, self-pity party, sì, giusto. C'è la TPP e c'è la SPP. Meglio la TPP. Insomma, mi piango addosso. Mi capita quando non mi sento all'altezza, capita. Quando pecco, capita. Quando sono stanco, quando sono scoraggiato, o semplicemente quando non ho voglia. Metto a piangere. Conoscete anche voi forse questi momenti no, in cui proprio non va niente per il verso giusto, e si piange un pochino addosso. E allora ormai ho una certa esperienza di me stesso, sarebbe ora, E ho capito che il modo migliore per affrontare questi momenti è prendere un po' di tempo con Gesù. Passa un po' di tempo con Gesù. Non lasciarsi troppo andare al negativo, eh? Capire, guarda che ti stai piangendo addosso, SPP, si accende la spia. Non lasciati troppo andare, reagisci, cerca il Signore, cerca la sua presenza. Non si tratta neanche di far finta che va tutto bene, perché dura poco, se fai finta dura poco, ma cerca Gesù, perché puoi ancora incontrarlo Gesù. Lo stesso Gesù che Maria Maddalena ha incontrato, puoi ancora incontrarlo perché è risorto. E quando lo fai non manca mai la sua consolazione, mai, perché il nostro Dio è un grande consolatore. E la potenza della sua risurrezione agisce ancora e rinnova, ti rinnova, rinnova la tua fede, ti ridà vitalità, ti ridà vigore, nuovo vigore, ti consola e ti mette in movimento, o ti rimette in movimento se ti sei fermato, ti rimette in movimento, in azione. Va bene, hai peccato, capita, hai sbagliato, magari ti sei ammalato. Hai delle buone scuse, tra virgolette, no? Ci sono delle circostanze difficili nella nostra vita. Ti sei stancato, magari c'è una disgrazia, ti sei impoverito, non lo so. Insomma, attraversi dei momenti che sono difficili e a te ti sembrano senza soluzione. Ricordati quello che abbiamo letto all'inizio, di Gesù. Cosa abbiamo letto di Gesù all'inizio? Che è risorto. E dove è Gesù? Siede alla destra del Padre e regna. Regna con potenza, questa non è retorica, cari fratelli e sorelle, non è retorica, non è scritto nella Bibbia, che bello, no, è vero, Gesù regna con potenza, ed è il capo supremo della Chiesa, di cui fai parte anche tu, e ti ama, wow, e ti ama con passione. Allora la domanda è, ma credi tu, lo credi questo? Allora coraggio. Fai come me, non piangerti più addosso, cioè aiutiamoci a non piangerci più addosso, perché serve a poco, ma diventa un messaggero attivo come Maria, un messaggero attivo della potenza della risurrezione. La consolazione della risurrezione non manca mai, soprattutto nei tempi di lutto, quando perdiamo una persona cara. Il fatto di credere nella risurrezione dei morti, in particolare di coloro che sono morti in Cristo e che risusciteranno sicuramente per la vita eterna, porta consolazione, è una grande consolazione, è qualcosa di molto pratico. Sapete che l'ho sperimentato di recente con la morte di mio papà? È un sentimento difficile da spiegare, ma la morte di un credente ha un senso. La morte di un credente ha un senso. Va in una direzione molto precisa, quella della risurrezione, che è la nostra speranza. E nel caso di mio papà devo dire che il Signore ha preso un po' di tempo per me. Una piccola parentesi tutta per me. E mi ha consolato con la convinzione molto forte che dal momento della morte fisica di mio padre, lui ha sperimentato appieno la consolazione per le sue sofferenze terrene. Proprio come lo dice Gesù nel racconto del povero Lazzaro, ricordate la storia, no? Il ricco iniquo, il povero Lazzaro che muoiono, e il povero Lazzaro è consolato. Io ho avuto questa convinzione che stava succedendo proprio in quel momento a mio papà, mentre io guardavo il suo corpo, che lui era consolato da Dio. E questa è una cosa incredibile, che porta a una consolazione molto forte. Io ho avuto anche la convinzione che oltre alla consolazione mio papà ha sperimentato la guarigione e la liberazione totale di tutte le sue afflizioni. L'opera di salvezza che è stata iniziata nella sua vita terrena ha trovato al momento della sua morte uno sbocco quasi definitivo, perché c'è ancora la risurrezione, quindi uno sbocco quasi definitivo con la sua morte fisica. E quindi tutto questo processo sarà completato con la risurrezione per la vita eterna. E questa è la convinzione che Dio ha messo nel mio cuore, proprio nei giorni del lutto. E questo mi ha consolato e ha fortificato la mia fede. E questo è l'effetto, il frutto, il risultato della risurrezione di Gesù. Questa è la potenza della risurrezione di Gesù, perché c'è molto dopo la morte del nostro corpo. C'è quasi tutto, una parte la sperimentiamo adesso, abbiamo le primizie adesso, ma tutto il resto viene dopo. C'è la vita eterna, c'è la relazione piena con Dio, senza l'ostacolo della nostra carne, non più in speranza, ma per davvero finalmente. Allora ora aspettiamo il compimento della promessa della risurrezione di tutti i nostri cari morti nel Signore. Come lo spiega l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, torniamo in 1 Corinzi 15, alcuni versetti ancora. Paolo, che a volte fa dei discorsi un po' complessi, questa volta parla in modo molto chiaro. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile, sepolto, e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. Parla di Gesù. Tali saranno anche i celesti, cioè noi. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora lo dico, io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si depongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ci vuole la risurrezione. È una cosa, non so come dirlo, un'aspettativa meravigliosa, qualcosa che io non vedo l'ora. A volte un po' paura, non è paura, insomma, questo è un passaggio, no? Chissà. Ma il Signore è lì dietro subito che afferra la nostra mano. E questo è tutto frutto della risurrezione di Gesù. Allora, torniamo al nostro capitolo 20 di Giovanni. E dopo che abbiamo parlato di consolazione, parleremo della pace. Riprendiamo dal versetto 19, fino alla fine. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi». Detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti». Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» Ma gli disse loro: «Eh no, se io non vedo, non credo, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Vieni qua, poggi qua il dito e guarda le mie mani, poggi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose: «Signor mio, Dio mio». Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Oh, Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Amen. Gesù si presenta in mezzo ai suoi discepoli e dice: «Pace a voi». Abbiamo letto, l'ha detto ben 3 volte: «Pace a voi». Era un saluto, il saluto ordinario degli ebrei, ma in questo caso ha un significato molto più elevato. È un invito ai suoi discepoli ad aprire di nuovo i loro cuori alla pace. Forse ricordate che prima di morire li aveva incoraggiati a non lasciare che il loro cuore fosse turbato. Forse ricordate qualche, non so se era il capitolo 16, forse di Giovanni. E ora può finalmente dare loro la pace che nasce proprio dalla sua risurrezione. Il dubbio è finito, la paura è finita, la separazione è finita. Gesù è risorto, pace. Pace a voi. Nel versetto 8, che abbiamo letto prima, Giovanni ha confessato di aver creduto solo dopo aver visto il sepolcro vuoto. E ci ha spiegato che in realtà fino a quel momento loro non avevano capito che Gesù sarebbe risorto, risuscitato. E sembra che finalmente la fede dei discepoli trova un fondamento solido, finalmente. Dopo 3 anni passati con Gesù a vederlo fare miracoli incredibili, hanno bisogno di vederlo tornare risuscitato, risorto, incontrarli e dar loro questo fondamento per la loro fede, della sua risurrezione, e dare anche pace. Se tutto questo non fosse successo, tutto il loro vissuto con lui, tutti i suoi insegnamenti, tutte le promesse che lui aveva fatto loro, potevano essere messe in dubbio, in effetti. E possiamo stare tranquilli che Satana non si sarebbe tirato indietro per distruggere le loro certezze. E quindi per Gesù era fondamentale ravvivare la fede dei suoi discepoli, mostrandosi, dimostrando la sua risurrezione. Era importante che fossero convinti della sua vittoria, vittoria totale, per poter iniziare finalmente questo ministero apostolico. Era così importante che Gesù è tornato indietro per incontrare Tommaso, un incontro personale, è tornato indietro. Non è che ha detto, vabbè, cercate di convincere Tommaso, no, conosceva il cuore di Tommaso, ha detto, questo qua è meglio se prendo il tempo per lui. Quindi è tornato apposta per incontrare Tommaso, per convincerlo, perché era importante. E quindi, come nel caso di Maria, Gesù non si accontenta di farsi vedere da loro per tranquillizzarli. Stai tranquilli, sono vivo, eccomi qua, sono risuscitato. Pace a voi, potete avere pace. No, cosa fa? Li manda. Sono risorto, sono vittorioso e adesso vi posso mandare. Potete andare con la potenza dello Spirito Santo. Da loro tutto il necessario per svolgere il loro compito. La potenza dello Spirito Santo e l'autorità spirituale per farlo, per fare tutto quello che dovevano fare. Questo grande potere del Figlio di perdonare i peccati e di trattenerli diventa dei suoi discepoli. Allora è evidente, vediamo come la risurrezione di Gesù porta i suoi su un altro livello. Li porta proprio su un altro livello di responsabilità. Non si tratta più soltanto di un piccolo gruppo di uomini spaventati, nascosti, si nascondevano per paura degli ebrei. Ma si tratta degli apostoli, con la pace nel cuore, perché convinti della loro chiamata, convinti che il loro Signore è risuscitato e regna, convinti di essere al suo servizio, al servizio del Re dei Re, e di essere affiancati dello Spirito Santo. Gesù risorto manda lo Spirito Santo, che da allora è sempre in noi, adesso fino ai giorni nostri, è ancora qua. Lo Spirito Santo è in noi, è intorno a noi. Ne ha parlato molto bene prima Connie. Bellissimo. Ci guida, ci mostra la via, ci prepara, ci qualifica, ci equipaggia. E se necessario ci guarisce. Grazie per la tua testimonianza, Connie. Il nostro caro Spirito Santo. E tutto questo ci dà pace, perché crea e sostiene la nostra fede di fronte alla nostra missione importante. Non ci lascia soli, mai, non lo fa mai. Pace a voi, pace a voi. Allora per la nostra comunità di Locarno, la pace di Gesù risorto è molto preziosa, perché ci accompagna nel nostro cammino, con la convinzione che se possiamo portare avanti la sua opera, quella che lui mette nei nostri cuori, è perché siamo certi della sua presenza al nostro fianco. E questo ci dà pace. Noi in tutto e per tutto dipendiamo da Lui, vogliamo proprio che sia così. E questo ci dà pace, o dovrebbe farlo. Forse vi siete resi conto, chi era qui giovedì sera l'ha sentito ancora, no? Che ci troviamo di fronte a un tempo di decisioni importanti, decisioni belle, delle belle decisioni da prendere. Abbiamo una visione importante, un centro cristiano. Wow! Sembra impossibile. Sembrava impossibile che risuscitasse Gesù. Un centro cristiano. Come gestire la crescita della comunità che sta crescendo, la crescita qualitativa, in primis. Abbiamo parlato di assunzioni. Oh Signore, come facciamo? Ce la faremo. Fammi vedere ancora il budget. Quando guardiamo il budget, è importante, non sottovaluto, questo è molto importante sapere dove andiamo, ma è molto più importante la pace che Gesù ci dà, perché Lui è risorto ed è al nostro fianco. L'edificio, forse dobbiamo cambiare edificio, comprarne uno nuovo, non so, milioni, lasciamo perdere i milioni di franchi. Possiamo sognare, ok? Possiamo, anzi dobbiamo sognare con Gesù. E in tutto questo noi possiamo avere pace perché il nostro amato capo ha vinto perfino la morte. Non è rimasto sulla tomba o sulla croce, come troppo spesso si vede. Quando vedo Gesù in croce dico, ma che senso ha? È un 2/3 dell'opera. Manca la parte più importante, un po' più importante, quella che dà tutto il valore, no? La risurrezione. E si coinvolge molto praticamente a nostro fianco. È molto pratico Gesù, a nostro fianco, a ogni passo. Allora, come la consolazione non è fine a se stessa, neanche la pace è fine a se stessa, ma ci chiama all'azione, con fiducia, con fede, e trova applicazione non soltanto come comunità, ma anche nella nostra vita di ciascuno di noi, nella nostra vita quotidiana di credente, per ogni aspetto della tua vita. La consolazione, la pace, il valore della resurrezione è molto, molto importante. Come ho detto prima, quando mi sono preparato ho dovuto tralasciare per forza degli aspetti, perché il valore della resurrezione è ancora più vasto, molto più vasto. Quindi vi consiglio davvero la lettura e la meditazione di 1 Corinzi 15. Gesù non è rimasto nella tomba, ma è vivente e regna. Questo è il messaggio centrale. La risurrezione di Gesù è sempre attuale, sempre attiva. Porta consolazione, porta pace nei nostri cuori, crea e fortifica la nostra fede e non ci lascia inoperosi, ma al contrario ci motiva per servirlo. Allora vorrei che adesso prendessimo un tempo di preghiera. Che possiamo prendere un tempo di preghiera insieme, meditare la parola di Dio. E vogliamo pregare insieme gli uni per gli altri. Perché se manca gioia, pace nel tuo cuore, se fai fatica a vivere, a sperimentare la potenza della risurrezione, se la tua fede è bloccata dalla morte, tra virgolette, dalla morte in alcuni ambiti della tua vita, beh, vorremmo pregare per te. A me piacerebbe molto poter pregare per te. Quindi prendiamo questo tempo insieme al Signore e preghiamo insieme. Venite pure avanti quando volete. Abbiamo parlato prima della libertà dei figli di Dio. Prendiamo questa libertà di prendere la benedizione. Siamo liberi di farlo, perché il Signore ce la offre continuamente, perché è risorto. Amen.